stiamo facendo i sacramenti in specie, cioè uno per uno. Abbiamo cominciato col battesimo, adesso passiamo alla confermazione, cioè la cresima. 265 il numero. Qual è il posto della confermazione nel disegno divino della salvezza? Risposta. Nell'antica alleanza, i profeti hanno annunziato la comunicazione dello Spirito del Signore al Messia atteso e a tutto il popolo messianico. Tutta la vita e la missione di Gesù si svolgono in una totale comunione con lo Spirito Santo. Gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo nella Pentecoste e annunziano le grandi opere di Dio. Essi comunicano ai neobattezzati attraverso l'imposizione delle mani il dono dello stesso Spirito. Lungo i secoli la Chiesa ha continuato a vivere dello Spirito e a comunicarlo ai suoi figli. Allora, ricordiamoci che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, cioè è Dio. Abbiamo già parlato della Trinità, in che senso le persone vengono intuite come relazioni interne all'unica sostanza e l'unica natura della Trinità e come Dio opera sulla creazione in perfetta unità, cioè è il Dio unico che agisce sulle creature, mentre nella Trinità c'è una sorta di mutua relazione tra quelle che vengono chiamate le persone, che sono definite dalle relazioni stesse, in rapporto alla realtà creata, è il Dio unico che agisce, che crea, che fa esistere. Poi al Dio unico si attribuiscono tendenzialmente la creazione al Padre si attribuiscono, ma non è che sia una cosa in senso stretto, perché è il principio anche all'interno della Trinità, quindi viene visto come principio di tutte le cose, anche se, ripeto, è Dio uno, Padre, Figlio e Spirito Santo che crea. Al Verbo che assume la carne umana si attribuisce l'opera della redenzione, come soggetto della redenzione, che è anche soggetto umano oltre che divino in Gesù Cristo, allo Spirito Santo si attribuisce quello che è una sorta di compimento nella comprensione in noi, Spirito Santo, Spirito di verità, di conoscenza e di affettività in noi, Spirito di amore, Spirito consolatore. Il sacramento della confermazione o cresima è associato nel Nuovo Testamento al giorno della Pentecoste. Gli apostoli ricevono lo Spirito Santo nella Pentecoste, cioè come il Verbo si è manifestato in Cristo uomo, in Gesù Cristo uomo, nella Pentecoste si manifesta l'azione propriamente dello Spirito Santo, nel quale gli apostoli vengono investiti dell'azione straordinaria, unica nella loro vita, dello Spirito Santo. Si dice essi furono pieni di Spirito Santo. Cioè, furono pieni del principio conoscitivo e affettivo di Dio stesso, in qualche modo, che viene partecipato a loro, quindi non viene dato nella totalità, ma viene partecipato in proporzione alla loro capacità di riceverli, pur aumentato dalla grazia, nel quale gli apostoli vengono investiti dall'azione straordinaria, unica nella loro vita, dello Spirito Santo. Quindi, se lo Spirito in qualche modo ci accompagna sempre nella vita, nel sacramento della confermazione, che è come un'attuazione per noi personale della Pentecoste, si ha un fenomeno unico nella vita, per questo la cresima non si può ripetere, no? È un'investitura, come dire, in grande, un'investitura sacramentale, non solo desiderata, un'azione diretta, esplicita e che lascia il segno. Questo segno è il carattere sacramentale, cioè ti trasforma ontologicamente nel tuo essere. Il battesimo ti trasforma facendoti diventare figlio adottivo di Dio e fratello adottivo di Cristo e salvato. La cresima ti trasforma facendoti diventare una persona matura, adulta, nella fede. Dice, ma tanto dicevano la fede, ma non capiscono niente. Perché non si sono preparati adeguatamente ad accoglierla. Io posso venire a casa tua e portarti su un vassoio un pranzo intero, appoggiarlo sulla tavola e tu lo ignori, semplicemente perché non hai fame, non ti sei preparato a riceverlo. Anche un sacramento, se tu non ti sei preparato a riceverlo, sì, tendenzialmente ti può scuotere anche molto, ma se non c'è la domanda, non c'è più niente di più inutile di una risposta a una domanda che non si pone, come diceva il nostro amico. Eppure rimane lì, non appena affiora la domanda, l'azione di quella grazia e di quel sacramento è come se rivivesse, si ridesta alla vita, finalmente hai aperto gli occhi e si vede l'effetto che è. Questo vale per ogni sacramento. Il sacramento della confermazione in particolare è associato nel Nuovo Testamento al giorno della Pentecoste, nel quale gli apostoli vengono investiti dall'azione straordinaria, unica nella loro vita, dello Spirito Santo, che li trasforma, cambia il loro essere, apre le loro menti, dona loro una capacità di comunicazione con la parola e con l'azione, opera miracoli attraverso di loro, in questo senso li trasforma ontologicamente, nell'essere, metafisicamente, in annunciatori coraggiosi della risurrezione del Signore, mentre prima erano paurosi, consapevolmente preparati. Erano in fondo ignoranti, erano gente di mestiere, dei pescatori o cose, e vengono trasformati in gente consapevolmente preparata. Hanno come infusa la stessa dottrina di Cristo, che hanno sentito, ma ora ricordano, mentre prima alla missione e forti di fronte alla prova, anche a costo della vita. L'azione di Dio che Cristo stesso attribuisce alla persona dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, è qualificato da Lui come, ha due qualifiche lo Spirito Santo, che Gesù illustra in quella registrazione dei fatti che è il Vangelo di Giovanni. È principio di conoscenza piena, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. L'essere umano ai livelli più alti della sua mente, della sua anima, che cosa fa? Conosce e ama, conosce e vuole. Porta dentro di sé ciò che osserva, vede e registra, questa è la conoscenza, si sposta lui verso qualcosa che lo attira presentandosi come un bene, e questa è l'affettività. Ma è così la dinamica della vita. Quando tu conosci qualcosa perché studi o qualcuno te ne parla, tu immagazzini, porti dentro di te. La conoscenza, la mente, è ciò che fa entrare dentro di noi le cose. Per cui la nostra mente, il nostro spirito, la nostra anima potenzialmente può diventare tutto ciò che c'è all'esterno di essa. E Aristotele diceva anima umana est quod amodo omnia, questa è la citazione di San Tommaso che è in latino ovviamente, l'anima umana è capace di diventare in qualche modo tutto, cioè tutte le conoscenze possono arrivarle dentro, attraverso i canali dei sensi, attraverso i canali del cervello, della mente, ma poi arrivano a fissarsi dell'animo. Complementarmente è principio di consolazione affettiva che rende forti e coraggiosi. Questo è l'aspetto della consolazione, ma è un tutt'uno con l'aspetto dell'affettività. Perché io divento coraggioso? Divento coraggioso perché amo l'ideale e chi lo rappresenta e sono disposto anche a dar la vita per lui. Ne provo consolazione perché mi sento voluto e amato, in questo senso consolato. Ma allora se dall'altra parte c'è un bene che mi vuole e che mi ama, mi attrae, io voglio stare con lui, voglio raggiungerlo. Questo vale perfino per le cose inanimate. Se io vedo qualcosa di bello e di positivo, vedo lontano una persona, mi attrae, può essere un bene per me, mi avvicino perché voglio quel bene per me. Questo vale anche a livello elementare di cibi, sento un buon profumino, mi avvicino perché lo voglio assaggiare. Vale per i beni anche simbolici, so che c'è un tesoro, la famosa mappa del tesoro da qualche parte, mi avvicino per andare a scavare e a prenderlo. Cioè il meccanismo dell'affettività è quello che ti fa avvicinare a cose e persone, che ti attirano perché si presentano come un bene possibile per te. Mentre il principio di conoscenza funziona al contrario, è qualcosa che tu in maniera astratta e immateriale porti dentro di te attraverso i sensi, poi attraverso tutto il resto. Quindi ecco perché nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo viene definito come principio di verità e di consolazione. Principio di conoscenza piena, egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che ho detto, vi guiderà alla verità tutta intera. Principio di consolazione affettiva che rende forti e coraggiosi nel compiere il mandato di annunciare l'opera compiuta da Cristo nella riparazione della giustizia originale. Quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza, perché diventerete coraggiosi, sarete stati con me fin dal principio. Il Vangelo di Giovanni su questo è veramente una miniera, perché ci sono tutti e due gli aspetti insieme. L'azione dello Spirito Santo, oltre che essere associata al battesimo e a tutti i sacramenti, è presente in modo diretto ed esclusivo in più episodi del Nuovo Testamento, essendo profeticamente anticipata in tutti gli atti di investitura di una missione storica di sacerdoti, re e profeti nell'Antico Testamento, che ricevevano l'olio sul capo in segno di consacrazione e di invasione dello Spirito Santo quasi. È come una profezia che anticipa quello che a noi viene dato con il sacramento della confermazione. Per questo nella prassi della Chiesa, fino al suo inizio, ad imitazione di un atto di Gesù stesso compiuto sugli Apostoli, allitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Il sacramento della confermazione è stato sempre accompagnato e fatto seguire a quello del battesimo. Col primo ricevi la redenzione, la ricostruzione della giustizia, la purificazione del peccato, non è una roba moralistica, è che tu ricevi l'accesso alla ricostruzione, alla giustizia ricostruita. Lo ricevi oggettivamente, che tu lo voglia o non lo voglia, se poi non lo vuoi puoi allontanartene con i peccati successivi, ma di per sé quello ti ha cambiato radicalmente. Poi con la confermazione ricevi qualcosa che ti rende più maturo, ti rende più adulto, ti rende adulto nella fede, ti rende capace di combattere, ecco l'idea del soldato di Cristo, no? ti rende adatto a essere più preparato. Se ti accosti agli insegnamenti di Cristo e alla dottrina della fede, ti è dato di capire di più di quello che potevi capire all'inizio, solo dopo il battesimo. E ti è dato di innamorarti di più di Cristo, della Chiesa e della verità che Lui stesso è e che Lui stesso ha insegnato. È talmente un bene per me, è talmente bella che non posso non essere attirato. E allora ho voglia di approfondire, ho voglia di prendere più sul serio, ho voglia di avvicinarmi, ho voglia di stare con Cristo, ho voglia di costruire la Chiesa, ho voglia di amare nella maniera più profonda e non in una maniera superficialmente sentimentale. All'inizio può essere anche un fatto più emotivo che sentimentale, nel mio stato d'animo, perché non mi sono ancora reso conto della portata trasformatrice del sacramento che va oltre perfino i miei sentimenti. Non è un sentimento che oggi c'è e domani passa, è un'impronta che si imprime nel mio essere. E in greco il carattere sacramentale si chiama sfragis, da cui in italiano la nostra parola sfregio, cioè qualcosa che ti segna. Naturalmente le parole nel linguaggio usurato peggiorano il loro significato, per noi sfregio è una cosa negativa, mentre invece in origine voleva dire un segno che non si cancella, per cui tu con quel segno appartieni a Cristo e nessuno te lo può cancellare, e appartieni da combattente maturo. Hai come dei gradi di ufficiale, non so come dire. Questa è la confermazione, è qualcosa che ti segna non solo come figlio adottivo, ma come persona matura e responsabile, come corresponsabile della Chiesa e della fede. Ultimo numerino, poi abbiamo finito, che riguarda la parte liturgica. Qual è il rito essenziale della confermazione? Il rito essenziale della confermazione è l'unzione con il sacro crisma, olio misto a balsamo consacrato dal vescovo, che si fa con l'imposizione della mano da parte del ministro che pronuncia le parole sacramentali proprie del rito. E qui le parole sacramentali proprie del rito possono anche diversificarsi da una tradizione all'altra, anche dal nuovo rito, dal vecchio rito al nuovo rito le parole sono cambiate, ma non è cambiato il significato che si vuol dare loro. Perché sono cambiate? Perché a parte che Cristo dice ricevete lo Spirito Santo e lo fa senza nessun gesto, la tradizione ha unito il gesto dell'olio dall'Antico Testamento e l'ha unificato a quello delle parole di Cristo, e per cui in Occidente tale unzione viene fatta sulla fronte del battezzato, che dopo diventerà cresimato, con le parole ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Prima c'erano altre parole, no? Il vescovo aveva una formula più complicata, Ti segno col segno della croce, ti segno col crisma della salvezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso parole più significative sono ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, il segno dello Spirito, e col pollice traccia col crisma una croce sulla fronte del crisimando, tenendogli la mano, è così, tenendogli la mano sul capo, come per infondere lo spirito con l'imposizione della mano. È molto significativo come modalità, come gesto. Presso le chiese orientali, il rito bizantino, l'unzione viene fatta anche su altre parti del corpo con la formula sigillo del dono dello Spirito Santo. Quindi c'è una somiglianza totale, solo che da noi si unge la fronte, altrove magari anche la bocca, le labbra, le mani, adesso dipende dalle varie tradizioni. L'importante è, in fondo, la formula, la forma che parla direttamente del dono dello Spirito Santo, più la materia dell'olio unto a profumo. E quando si fa il Giovedì Santo la messa crismale del Vescovo con tutti i sacerdoti che possono essere presenti, ci sono quelle tre anfore enormi, più è grande la diocesi, più sono grandi le anfore. In uno c'è l'olio dei catecumeni che serve per ungere i catecumeni che vengono battezzati durante il rito del battesimo. Poi c'è quella del crisma, che è olio con un profumo dentro, un balsamo. Infatti il vescovo versa una boccetta di un balsamo particolare. Perché viene mescolato il profumo insieme all'olio? Perché con la cresima si deve in qualche modo ricevere e fare proprio il buon profumo di Cristo, cioè ha un valore simbolico per dire che Cristo è la bontà per essenza che raggiunge anche i nostri sensi attraverso il corpo, per cui si deve sentire qualche cosa e si sente il profumo del balsamo che viene benedetto il giorno del Giovedì Santo. E poi la terza anfora è quella dell'olio degli infermi, che serve per l'unzione dei malati e per portare loro l'unzione degli infermi. Ecco, questo numero si limita a descrivere il rito, con il quale il vescovo o un presbitero da lui delegato conferisce il sacramento della confermazione, ed è in sé autoesplicativo. Il vescovo, che è il cosiddetto ministro originario della confermazione, originario perché origina da lui che benedice il crisma, ma può delegare anche un semplice sacerdote, non un diacono, ma un presbitero può delegarlo. Allora lui è originario e gli altri sono originati in qualche modo e comunicano per suo mandato lo stesso dono dello Spirito Santo. Possiamo notare la parola sigillo nella formula, che è la forma del sacramento. La materia è il crisma insieme al gesto dell'imposizione delle mani, mentre la parola ricevi il sigillo che ti è dato in dono è la forma, che indica che la cresima imprime un carattere indelebile che segna. Un sigillo segna, il sigillo sulla ceralacca che si dava anticamente nei proclami, nelle lettere importanti, come un marchio l'appartenenza a Cristo, è il carattere in questo senso, ho già parlato prima. Nell'antichità il marchio impresso col fuoco sul corpo dello schiavo era il segno indelebile dell'appartenenza al suo padrone. Analogamente il cristiano battezzato e cresimato è segnato indelibilmente come figlio di Dio dal battesimo e arruolato come soldato di Cristo dalla confermazione per affrontare il combattimento della fede. Combatti la buona battaglia della fede, dice San Paolo a Timoteo. Ecco. Abbiamo finito anche questo numero. È interessante questa nota, l'ultima cosa che dico, l'ho detta altre volte, ma la posso ripetere anche qui, che l'idea del carattere sacramentale indelebile è presa dal sigillo, dal carattere, dal timbro, dall'impronta fatta a fuoco da parte del proprietario sugli animali che venivano marchiati a fuoco con un simbolo che era la firma del proprietario, era il segno che quell'animale apparteneva a quel dato proprietario, e valeva anche per gli schiavi che venivano marchiati a fuoco, in maniera che quello schiavo era di quel proprietario ed era segnato per sempre ed era di quel signore, di quel padrone. Noi col sigillo del carattere battesimale e del carattere della confermazione segniamo indelebilmente, quasi a fuoco, l'appartenenza a Cristo. Tant'è vero che originariamente il battesimo si riceveva nel battistero e la confermazione poco più in là nel fotisterion, cioè il luogo della luce, non tanto, non più del fuoco, ma della luce, la luce del marchio della cresima, dello Spirito Santo che marchiava la cresima. Quindi anche i luoghi fisici erano studiati in maniera da significare il sacramento che si compiva in essi. Oggi avremo molto da recuperare noi su queste cose perché facciamo tutto così un po' a casaccio, oppure aggiungendo cose che non c'entrano e dimenticando quelle che c'entrano, per cui ci dobbiamo aiutare un po', almeno a dircele le cose. Poi sarebbe anche bello poter disporre di una chiesa in cui tutto è al posto giusto e tutto è eseguito nel modo chiaro. E descritto nel modo chiaro, fatto vivere nel modo chiaro. A questo punto, qualcosa abbiamo anche cercato di fare insieme in questi anni in cui ci siamo fatti una messa a Bologna in una chiesa in una certa maniera. Non abbiamo potuto fare sacramenti particolari, non abbiamo avuto certe opportunità, però almeno imparare che cosa è importante, questo sì. Dopodiché si arriva dove si può, il resto ce lo faranno vedere di là. Io ho finito, signori. Grazie. Sì. Sì, sono una sorta di surrogato, perché in fondo la gente ha bisogno dei segni. Quello che ha buttato via del cristianesimo cerca di riprodurlo in maniera un po' ridicola e anche brutta tante volte, in maniera pagana, cioè io non ho più i segni sacramentali, me ne faccio un surrogato che tra l'altro non mi chiede nessun impegno, non mi chiede nessuna fede, nessuna coerenza, lo faccio per gioco, con il rischio anche poi di rovinarmi la salute, di rovinarmi la pelle irreversibilmente, perché dire, certi tatuaggi metallizzati, quando devi fare una risonanza magnetica, ti arrostisci, non sono semplicemente banali da sopportare. Per cui a volte la sciocchezza, la stupidità si pagano, quasi sempre si pagano. Però questo è indicativo del bisogno di qualcosa. Allora non c'ho più quello vero, mi sono dimenticato, non sono più in grado di capirlo, mi faccio un surrogato. È così, non c'è niente da fare. In fondo anche tutte le cerimonie cosiddette laiche o laiciste sono dei surrogati di quelle religiose, delle processioni, certe manifestazioni o certe celebrazioni retoriche tenute, beh, erano la cosiddetta religione civile o religione di Stato, no? Religione civile. Era una forma di culto nei confronti dello Stato, del sovrano, dei suoi segni, della bandiera, e ci sono ancora, anche se oggi ormai suonano talmente stantie e retoriche in certi casi che stufano. Però, capito, si può anche capire che c'è bisogno di qualche cosa. Allora è meglio andare alla fonte autentica che è Cristo, il nostro Signore, piuttosto che accontentarsi di surrogati che comunque possono dare quel minimo di soddisfazione a chi li presiede, si sente qualcuno, o a chi vi partecipa e si sente un popolo, ma non salvano. Partecipa pure a tutte le religioni civili che vuoi. Saranno anche un po' noiose, comunque potranno anche dare quel minimo di appagamento a quelli che si pongono meno domande, ma non salvano. Lasciano la vita brutta nei suoi aspetti negativi com'è e anche bella nei suoi aspetti positivi, ma senza speranza, perché le cose belle sono destinate a finire nel nulla, non appagano, perché noi non siamo fatti per il nulla. Noi siamo fatti per la totalità, che è Cristo Signore.